nel resto della lezione iniziamo lo stomaco che poi completeremo la prossima lezione. Lo stomaco è interamente presente all'interno dell'addome, nella regione che prima vi ho definito come epigastrica e ipocondrio di sinistra, quindi è posto a sinistra del piano sagittale medio del nostro corpo. Origina come una continuazione dell'esofago che vi avevo detto. Origina come una dilatazione dell'esofago che, vi ricordate, nella porzione addominale va allargandosi a formare un imbuto. La prima regione identificabile nello stomaco è chiamata cardia ed è una sorta di valvola di separazione tra la muscolatura dell'esofago e la muscolatura propria dello stomaco. Ha una forma a sacco slargato con una porzione convessa superiormente che emerge nella regione toracica, no? Occupa la cupola diaframmatica e poi va assottigliandosi man mano che scende verticalmente verso il basso, obliqua verso destra, fino a formare un restringimento chiamato arto pilorica, adesso su questo torniamo più nel dettaglio, e a formare un'ultima sintesi di separazione con il duodeno che è chiamato piloro o valvola pilorica. Per descrivere bene lo stomaco dovremmo parlare anche dei suoi rapporti con il peritoneo. Io il peritoneo lo volevo fare la prossima lezione, quando iniziamo l'intestino mesenteriale, perché mi aiuta pure a descrivere il mesentere. Quindi oggi ve ne parlerò un pochino e poi alcune cose che vi dico oggi le riprenderemo la prossima volta. Male non vi fa, visto che poi alla fine non si ricorda quasi mai nessuno. Due volte è meglio che una. Il peritoneo sapete che cos'è? È stato mai descritto? No. Un legamento, però sapete cos'è un legamento sieroso. Allora, nell'addome è presente una grossa cavità, chiamata cavità peritoneale, in cui sono immersi la maggior parte dei visceri. Questo consente a questi visceri di slittare gli uni sugli altri e favorire i movimenti di digestione, ma anche assorbire le varie tensioni che si sviluppano durante il nostro movimento. Immaginate quando, ad esempio, correte, no? Questi organi sono organi molli, quindi tendenzialmente tendono a schiacciarsi se voi esercitate delle pressioni. La loro capacità di slittare gli uni sugli altri, grazie a questa pellicola liquida, no, che favorisce lo slittamento, ne permette una migliore sincronizzazione dei movimenti. Lo stomaco è il primo degli organi che vedremo che è quasi interamente avvolto da queste lamine peritoneali. Il peritoneo è una doppia lamina, consta di un foglietto addossato alla parete dell'addominale, chiamato foglietto parietale, e di un foglietto invece viscerale che avvolge gli organi. Nella maggior parte degli organi troveremo un foglietto anteriore e un foglietto posteriore che poi confluiscono, uniscono a formare un punto rinforzato che funziona da legamento per il collegamento con la parete e il foglietto parietale oppure con altri organi. Qui ne vedete subito un esempio di foglietto peritoneale che va a unire lo stomaco con il fegato, ma su questo poi torneremo più in là nella lezione. Quindi intanto cominciamo a descrivere lo stomaco come macroscopicamente una situazione ideale in cui questo è distaccato dal resto del corpo. Intanto nella posizione di riposo si possono osservare tre tipologie diverse di distribuzione nella cavità addominale dello stomaco. Nella maggior parte dei soggetti, o nel cosiddetto normotipo, in posizione eretta lo stomaco assume una direzione quasi verticale dall'alto verso il basso fino a formare a livello della incisura angolare, qui vediamo, dell'arto pilorico, un angolo di circa 90 gradi in cui volge verso destra e verso l'alto e quindi ha una forma più o meno ad uncino, in cui c'è un angolo abbastanza acuto che si forma in questo punto di inversione di tendenza. Nei soggetti bassi a volte l'arto parte principale dell'organo è distribuito in porzione più obliqua o addirittura orizzontale, e quindi l'incisura angolare è quasi assente, perché appunto c'è una continuazione verso destra e verso il goleno. Infine, nei soggetti invece molto alti, la porzione può essere ancora più verticale e l'angolo meno acuto, sempre che poggia verso sinistra, ma può addirittura raggiungere le vertebre lombari. Normalmente l'angolo dello stomaco occorre tra la prima e la seconda vertebra lombare, ma in alcuni soggetti può raggiungere la quinta vertebra lombare, quindi quasi la regione pelvica, no, del nostro corpo. Si distinguono due incisure principali nello stomaco che ci serviranno anche a dividerlo in settori. La prima incisura si presenta superiormente nel punto di contatto tra l'esofago e lo stomaco stesso. Vedete che, allora, intanto vi ho detto che lo stomaco ha una forma a sacco su cui si distinguono due curvature. Una maggiore con una convessità rivolta verso sinistra, che è chiamata grande curvatura dello stomaco, ed una più piccola invece con una concavità rivolta verso destra, che è chiamata piccola curvatura dello stomaco. La prima incisura, vi dicevo, è nel punto di contatto tra l'esofago e l'inizio della grande curvatura dello stomaco. Questa incisura viene chiamata incisura cardiaca perché da qui origina un legamento frenocardico che connette questa porzione dello stomaco al diaframma e al pericardio con cui entra in contatto indiretto con il cuore stesso. L'altra incisura importante invece è presente dall'angolo inferiore che compie lo stomaco ed è chiamata incisura angolare. Questa è più variabile, vi ho detto, da soggetto a soggetto può assumere un'angolazione maggiore o minore, ma in genere sempre rilevabile ed sarà importante per identificare la regione pilorica dello stomaco. Allora, se noi tracciamo una linea orizzontale virtuale dall'incisura cardiaca fino al margine laterale dello stomaco, separiamo una porzione superiore, che viene chiamata fondo, da una porzione inferiore che rappresenterà il corpo dello stomaco stesso. Il fondo rappresenta anche il diametro massimo dello stomaco, che andrà poi assottigliandosi a tronco di cono man mano che scendiamo verticalmente verso il basso, fino a raggiungere un restringimento ulteriore nella regione pilorica. Il corpo va quindi da questa linea virtuale di separazione dal fondo fino a un'altra linea virtuale che possiamo disegnare dall'angolo dell'incisura angolare fino tracciando una linea obliqua che va fino alla grande curvatura. Di nuovo qui troviamo un passaggio, una linea di passaggio tra il corpo superiormente e la regione pilorica. A sua volta la regione pilorica può essere suddivisa in due porzioni da un solco chiamato solco intermedio, che questo è ancora più variabile che l'incisura angolare, a volte è quasi assente. Comunque, il solco intermedio in genere separa una porzione più slargata della regione pilorica, chiamata antro pilorico, che inferiormente si allarga a formare una protuberanza inferiore dello stomaco, protuberanza gastrica inferiore, e una regione invece cilindrica di diametro minore chiamato canale pilorico. Il canale pilorico termina con uno sfintere di muscolatura circolare molto robusto che emerge nella superficie interna del canale pilorico a formare una sorta di valvola apparente. Questo canale, questo sfintere, scusate, pilorico è normalmente chiuso, contratto, in maniera da separare lo stomaco dal duodeno. Questo è importante perché i liquidi presenti all'interno dello stomaco sono molto tossici per la vitalità cellulare e devono essere mantenuti all'interno dello stomaco fin tanto che l'organo successivo, quindi il duodeno, non si prepara ad accoglierli. Adesso, tra oggi e la prossima lezione, vedremo come questo avviene. Quindi Riassumendo, possiamo distinguere una porzione superiore slargata chiamata fondo, che si dirige verso l'alto e presenta una convessità rivolta verso l'alto ed è accolta nella cupola diaframmatica. Una regione principale a forma quadrangolare chiamata corpo e una regione invece più o meno conica che va restringendosi verso lo sfintere pilorico chiamata regione pilorica, qui possiamo suddividere una porzione slargata chiamata antro pilorico da una porzione tubulare più stretta chiamata canale pilorico, infine lo sfintere pilorico. La regione del cardio è una regione molto limitata, di circa 1-2 cm, di passaggio dall'esofago allo stomaco stesso e c'è anche una variazione, una transizione nella mucosa che vedremo sarà molto diversa tra lo stomaco e l'esofago. Ecco, questa era un'immagine radiografica che vi permette di visualizzare l'interno dello stomaco e vedete che allora, questo qui praticamente ci sono due parti assenti, no, nella radiografia che non sono visibili dello stomaco, brava, la parte superiore del fondo e la porzione di transizione tra il canale pilorico e il duodeno. Perché sono assenti queste due porzioni? Che vuol dire che sono assenti, secondo voi? Che il liquido non è arrivato, quindi per quale motivo il liquido non può non essere arrivato sopra il filo?
Sopra non è pieno.
No, infatti dicevo che la seconda la potevate immaginare, la prima o la sapevate oppure non la potevate immaginare, almeno avreste avuto bisogno di una forte immaginazione. Nella regione superiore dello stomaco è presente una cosiddetta bolla, sono presenti dei gas che formano la cosiddetta bolla gastrica. Questa bolla gastrica ha due funzioni principali, diciamo. Una è quella di mantenere all'interno dello stomaco una pressione endogastrica che favorisce appunto lo smistamento e la mobilizzazione del chimo che sta venendo digerita all'interno dell'organo stesso. La seconda funzione è quella di impedire il reflusso del chimo all'interno dello stomaco verso l'esofago. Infatti, mentre il piloro, lo vedete qui da questa radiografia, è una giunzione, uno sfintere molto serrato, no? Che blocca completamente, separa completamente anche il passaggio di liquidi lo stomaco dal duodeno, la giunzione cardiale è molto più lassa, quindi teoricamente il cibo può ritornare verso l'esofago, ma il suo passaggio è in gran parte impedito dalla presenza di questo gas che forma una sorta di barriera fisica al passaggio refluo del cibo dallo stomaco all'esofago. Questo tuttavia può avvenire, voi lo sapete, no? Perché essendo un gas può essere vinta la sua pressione, insomma, non è enorme, ma in condizioni normali evita che ci sia un passaggio continuo di cibo dallo stomaco verso l'esofago. Va bene, qui vedete anche la distribuzione dello stomaco nel corpo di un normotipo, quello che vi dicevo, la distribuzione del corpo è pressoché verticale dall'alto verso il basso e poi si forma un angolo circa di 90 gradi a livello, questa è l'incisura angolare, vedete in questo individuo il solco intermedio è quasi assente, quindi diventa difficile, ah no, ecco, in questo qui si vede, scusate, c'è un'altra radiografia in cui è praticamente quasi assente il solco intermedio. In questo caso potete riconoscere l'antro pilorico dal canale pilorico. Questo è il solco intermedio che insieme all'incisura angolare vi danno la posizione della regione pilorica. Va bene? Quello che invece è assente è l'incisura cardiaca perché questa è la sua visualizzazione è impedita dalla bolla gastrica. Per quanto riguarda la struttura interna dello stomaco, abbiamo due distinzioni che possiamo fare. La prima è a livello della muscolatura, che anziché avere due soli strati muscolari, no, longitudinale esterno e circolare interno, presenta un terzo strato profondo al di sotto dello strato circolare che prende il nome di strato obliquo perché la direzione dei fascetti muscolari è intermedia tra gli altri due strati. Questo serve a interrompere il movimento peristaltico e a favorire invece un rimescolamento del bolo alimentare all'interno dello stomaco. Questo consente un maggior tempo di sosta al cibo all'interno dello stomaco e favorisce anche il rimescolamento e quindi la digestione da parte dei succhi gastrici. La seconda particolarità è che nell'organo adiposo sono presenti delle creste longitudinali che formano però un reticolo anastomotico per la maggior parte del corpo, che rappresentano delle pieghe apparenti, perché in realtà, così come abbiamo visto per l'esofago, quando poi l'organo è ripieno di cibo, queste si distendono e la superficie appare più liscia. Quindi queste pieghe macroscopiche visibili nell'organo a riposo sono in realtà dei sollevamenti della mucosa e della sottomucosa che consentono poi una capacità distensiva all'organo nel momento in cui viene riempito. Le pieghe, vi dicevo, hanno una forma sempre diretta longitudinalmente lungo l'asse maggiore dell'organo, ma è più anastomizzata a formare un reticolo nella porzione laterale dell'organo, mentre sono più semplici e longitudinali dirette nella regione della piccola curvatura, che rappresenta una via preferenziale al passaggio del cibo. Ad esempio, quando noi ingeriamo semplicemente cibi liquidi o soltanto acqua, c'è un passaggio quasi diretto degli alimenti dall'esofago lungo la piccola curvatura fino al duodeno, in maniera tale da favorire un rapido passaggio di sostanze che non devono stare molto all'interno dello stomaco perché non hanno bisogno di enorme digestione, e questo viene chiamata la via diretta o via rapida di scorrimento, via gastrica rapida, mi pare la chiama sul vostro libro. Comunque una via preferenziale che che gli alimenti possono seguire quando non riempiamo lo stomaco di molto cibo. Va bene? Poi queste pieghe o creste si presentano anche a livello della regione pilorica e sono interrotte dallo sfintere pilorico, che è un forte, robusto spessimento dello strato circolare della muscolatura, che va a occludere quasi completamente il lume e poi nella posizione contratta chiude in maniera serrata il passaggio sia di liquidi che di alimenti solidi dallo stomaco verso il duodeno. Se noi distendiamo lo stomaco, scompaiono queste pieghe apparenti, ma la superficie dello stomaco appare comunque increspata e si può apprezzare un reticolo formato da escrescenze della mucosa stessa, che viene a formare una struttura areolare, e queste vengono chiamate areole gastriche. All'apice di queste areole gastriche emergono le aperture di alcune fossette che rappresentano le fossette gastriche proprie, in cui sono presenti le ghiandole gastriche. Questo lo vedremo meglio nella prossima lezione, in cui vi descriverò i vari tipi di ghiandole che potete trovare. Vi anticipo che queste ghiandole appunto producono acido clorisico e enzimi proteolitici che servono alla digestione soprattutto degli alimenti proteici. Stanchi? Però dobbiamo fare un sacco di cose. Almeno i rapporti, li ho stancato io o vi ho stancato in generale? No, nel senso,
siamo molto facili alla stanchezza.
Grazie. A parte se c'è un modo, diciamo, se avete riferimenti,
voglio fare gli aumenti e
ovviamente siano recepiti, no? Non dire niente,
ma cioè, che
ci sono aspetti che magari io tratto troppo rapidamente, magari
fanno gli organi, no, quindi no, penso di sì, poi di fare la parte funzionale, però insomma.
Fermo restando che le cose le dobbiamo fare, poi alla fine dobbiamo sapere, il punto d'arrivo è sempre quello, come ci si arriva può variare. Allora, tanto abbiamo solo 10 minuti, vi faccio una panoramica dei rapporti con, dello stomaco. Vi ho detto prima, all'inizio, che lo stomaco è ubicato nell'ipocondrio di sinistra e nella, e nell'epigastrio. L'inizio dello stomaco è visualizzato come cardia, il cardia è la continuazione dell'esofago che terminava, vi ricordate, a che livello della colonna vertebrale?
Nella decima
vertebra toracica, no? La prima porzione però dello stomaco risale nella cupola diaframmatica e raggiunge fino alla quinta vertebra toracica. Poi questo dipende molto anche dallo stato del diaframma, perché segue, vedremo, c'è un legamento frenogastrico che fa aderire lo stomaco al diaframma, di cui segue i movimenti, quindi ovviamente è differente se noi stiamo espirando o ispirando. Ma nella sua dilatazione massima, quando il diaframma è rilassato, quindi durante l'espirazione, raggiunge la quinta vertebra toracica, va bene? Per poi abbassarsi ovviamente nel movimento di inspirazione. Quindi i rapporti del fondo dello stomaco sono anteriormente con la parete addominale, quindi col muscolo trasverso dell'addome e superiormente con il diaframma, posteriormente di nuovo con il diaframma. Lateralmente lo stomaco contatta di nuovo i muscoli addominali, ma anche un organo linfatico. L'avete fatto la mista? Scusate, cardiovascolare, voi avete fatto il cuore, grandioso, ma avete fatto anche il sistema linfatico?
No.
Cioè, va detto che ve lo facciamo da soli o ve lo fare io?
Più o meno la presenza.
Vabbè, questo poi non sarà sufficiente per voi, quindi sento non vi ha detto se per aver fatto io.
No.
Glielo chiedo io. Cioè, comunque voi non potete sapere solo che c'è tutto. No, nel senso che comunque lo dovete studiare, poi o vi verrà fatta lezione o no, dipende dal tempo, però vi invito a approfondire ulteriormente in ogni caso. Poi un'altra cosa, ragazzi, cioè noi a lezione cerchiamo, ve ne sarete accorti sia nel primo anno che nel secondo anno, di coprire l'intero programma. A volte questo non è possibile, perché magari ci si allunga un po' di più, spesso poi dentro ci sono scioperi, via dicendo. Ciò non toglie che voi l'intero programma dovete coprire, non avrete pazienti monchi di parte del posto, cioè qualcuno sì, ma insomma avrete medici anche
di quelli sani più o meno.
Quindi voi alla fine il corpo umano lo dovete sapere nel suo intero. Alcune parti vi vengono fatte direttamente a lezione, per le parti che noi non siamo in grado di assicurarvi a lezione, usate lo stesso metodo di giudizio nello studio di quello che vi è stato fatto a lezione, quindi con lo stesso livello di approfondimento, va bene? Ok, comunque la milza è un organo linfatico, l'avete fatta in istologia, contatta la porzione sinistra dello stomaco, nella porzione intermedia della grande curvatura. La porzione superiore della grande curvatura invece abbiamo visto è rappresentata dal fondo ed è ospitata nella cupola diaframmatica con cui prende contatto. Inferiormente la grande curvatura, sempre sul margine laterale dello stomaco, contatta la fessura colica di sinistra e infine poggia la grande curvatura sul colon trasverso, su cui lascia un'impronta. Infatti, se vi ricordate l'immagine molto schematica iniziale, il colon trasverso presentava una concavità verso l'alto che è data proprio dal suo contatto con lo stomaco. Il piloro anch'esso prende contatto con il colon trasverso e superiormente, allora intanto l'immagine che vi sto facendo vedere vi dà già la misura di quanto possa essere visibile dello stomaco quando noi apriamo la cavità addominale. Vedete che noi per visualizzare lo stomaco abbiamo dovuto sollevare il fegato. Infatti nella posizione di riposo, quando noi apriamo la cavità addominale, soltanto una piccola porzione dello stomaco è visibile. Questa porzione rappresenta il terzo inferiore del corpo e la regione dell'antro pilorico è parte del canale pilorico. il resto è coperto o dalla cupola diaframmatica, la regione superiore del fondo, tutto il fondo è la parte superiore del corpo, o dal fegato. Il fegato infatti con il suo lobo sinistro copre una parte importante del corpo, dello stomaco stesso. Infine l'ultima parte del canale pilorico, lo sfintere pilorico, sono coperti di nuovo dal fegato stesso. Quindi soltanto una piccola porzione del corpo e del piloro sono visibili senza spostare altri organi addominali. Ne consegue che anteriormente lo stomaco prende molti contatti con il fegato e con la parete. Nella porzione libera, quindi nella porzione inferiore del corpo e del canale pilorico, dell'inizio del canale pilorico prende contatto con la parete addominale, quindi con i muscoli trasversi dell'addome, ma il resto dello stomaco prende contatto con il lobo sinistro del fegato e in parte con il lobo caudato e il lobo quadrato del fegato, che sono posti visceralmente, lo vedremo poi nelle prossime lezioni, nella superficie viscerale del fegato. Inferiormente abbiamo visto i contatti con il colon trasverso e infine si continua con il duodeno, che è la prima parte del canale dell'intestino tenue. Vi ricordate, a livello dell'incisura angolare lo stomaco non solo volge verso destra, quindi verso il fegato, ma anche verso l'alto e posteriormente. Infatti a livello della giunzione con il duodeno il canale alimentare fuoriesce dalla lamina peritoneale e diventa retroperitoneale. Infatti gran parte del duodeno lo troveremo posteriormente al peritoneo. Non è l'unica parte, diciamo, del tubo digerente che è quasi interamente posta al di fuori del peritoneo. Al contrario, lo stomaco prende molti contatti con il peritoneo. E vi accenno brevemente adesso i contatti principali e poi torneremo su questo nella prossima lezione. Allora, intanto la sua adesione al fegato è mediata da due lamine peritoneali chiamati legamenti epato-gastrico ed epato-duodenale. Nell'insieme queste due lamine si fondono a formare un legamento che prende il nome di piccolo omento. La porzione superiore, che è data dal legamento epatogastrico, è più sottile, la porzione inferiore, che è data dal legamento epatoduodenale, che raggiunge anche il duodeno, la porzione superiore del duodeno, è più spessita perché all'interno di questo legamento scorreranno dei vasi importanti, come ad esempio la vena aorta, no? Che forse sapete, conoscete così per farla, ma poi studieremo meglio più in là. Nella porzione invece della grande, quindi il piccolo omento con le sue due lamine, epatogastrica e epatoduodenale, aderisce alla concavità della piccola curvatura, origina dalla piccola curvatura e va a inserirsi a livello dell'ilo del fegato in due strutture che sono dei solchi, chiamato il solco venoso e il solco trasverso del fegato, che vedremo però quando facciamo il fegato. Ricordatevelo perché ricorderete che lì origina il punto di inserzione del piccolo omento. Questo grosso legamento invece un po' giallastro che vedete qua al di sotto è il legamento, origina dal legamento gastrocolico. Questo viene chiamato piccolo omento, è in realtà un legamento ripiegato, grande omento, è un legamento ripiegato che scende lungo tutta la parete addominale anteriore, si ripiega e torna posteriormente fino a riprendere contatto con il collo trasverso. La radice anteriore di questo grande omento è data dal legamento gastrocolico che origina dalla porzione medio-inferiore della grande curvatura. Va bene? In realtà anche la regione pilorica, e va a contattare fino alla flessura colica di destra, forma tutto quanto una grande radice per questo grande legamento che ritratteremo anche all'inizio della lezione prossima, che è chiamato grande omento, va bene? Quindi per il momento ricordatevi questo, ci vediamo giovedì, è sempre alle 10:30. Grazie.